Sipario.
Cinema e teatro alla radio. Buongiorno Chiara.
Buongiorno Aldo e buongiorno al nostro Matteo in regia.
E abbiamo anche una persona al telefono.
Abbiamo una persona al telefono, si chiama Giorgio Sangati ed è il regista di Boston Marriage, che arriva al Teatro Giuditta Pasta stasera alle 20.45. So che è in viaggio, quindi vediamo se ci sente.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Buongiorno Giorgio. Ci diamo del tu in diretta, va bene?
Benissimo, benissimo.
Perfetto. Allora, intanto grazie di aver trovato tempo per noi. Facciamo un salto con te, con Boston Marriage, negli Stati Uniti di fine Ottocento. In realtà facciamo un ritorno all'antico per raccontare qualcosa di molto contemporaneo, cioè delle donne libere, delle donne che non dipendono economicamente dagli uomini innanzitutto, e poi un amore tra donne in un tempo in cui questa cosa era assolutamente non impensabile, perché poi accadeva nella forma del, appunto, Boston Marriage, che, se ti va, ci spieghi tu esattamente cosa sia e come mai questa scelta di usare in qualche modo l'antico per parlare anche di qualcosa che ci riguarda molto oggi, innanzitutto in termini di libertà, prima che di tutto il resto.
Certo, diciamo che l'espressione Boston Marriage era effettivamente usata appunto a fine Ottocento, ed era una, diciamo, sotto questo nome, sotto questa formula, si parlava di convivenze tra donne che si rendevano economicamente indipendenti dagli uomini. È nata abbastanza nell'ambito universitario, quindi era legato anche al mondo della cultura di quell'epoca. Quindi in realtà l'autore, David Mamet, che è, insomma, un premio Pulitzer, fa una cosa molto intelligente. Il testo ha circa 20 anni e in quel momento negli Stati Uniti si parlava molto anche di, ovviamente, di parità di diritti, di una emancipazione in termini anche di uguaglianza, e è andato a recuperare qualcosa di storico, appunto questo contesto anche abbastanza particolare poi a livello di linguaggio, per far vedere in qualche modo che appunto nel passato c'erano già stati dei momenti storici in cui queste donne, che erano anche delle pioniere da un certo punto di vista, appunto, dei diritti, anche della libertà, avevano conquistato, ecco, qualcosa che poi però era stato perso, perché in realtà la storia insegna che anche in quella zona, in quel contesto culturale, poi non è stato più tollerato, erano unioni che venivano in qualche modo tollerate. La genialità dell'autore è quella di usare questo contesto storico per giocare con grande libertà, perché poi quello che ne esce è un testo di sole donne, perché gli uomini non compaiono mai, non ci fanno neanche una gran bella figura, ogni tanto serve, ma giocano, come dire, a 360 gradi, con tutte le sfaccettature di una relazione che poi è una relazione d'amore, perché poi il testo è vero che racconta di una coppia, appunto, di donne, di una coppia con un amore omosessuale, però in realtà è una riflessione sull'amore tout court, che ci riguarda tutti, sull'amore e sull'innamoramento, e anche su come queste due, come questi due aspetti, ecco, dell'affettività a volte si incrocino, a volte si distanzino. Quindi, insomma, è veramente un testo a più livelli di lettura.
E a proposito di più livelli e di giochi, come dicevi prima, si gioca anche tantissimo con i riferimenti. La descrizione del testo passa da Tennessee Williams a Oscar Wilde, e la critica addirittura ci ha ritrovato un ventaglio di riferimenti che va da D'Annunzio a Paolo Poli. Tu dove, in che punto ti ritrovi anche a livello registico? Cioè, da chi, se hai preso, hai preso, e come entra tutto il portato di nuovo? Anche questa, insomma, è storia che viene messa in scena.
Certo, allora in realtà poi il testo fa anche un po' il verso a una certa letteratura, per esempio al romanzo I Bostoniani di James, e gioca con questi, anche con questa raffinatezza culturale, però la bellezza del testo è che unisce anche alto e basso, quindi a un linguaggio aulico poi si associano anche delle battute esilaranti, perché è così il testo. E io ci aggiungo un modello che a me è servito molto, che è quello di Oscar Wilde, ne mancasse uno lo aggiungo io, cioè di un teatro che gioca con il linguaggio e con l'immaginazione, con una libertà, diciamo, estrema, che in qualche modo, passatemi il termine, se ne frega, ecco, di certi vincoli. Noi immaginiamo sempre il passato come qualcosa di statico, di ingessato. Invece mi è sembrato giusto liberare tutto il potenziale delle bravissime interpreti, Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica Dauria, senza freni. Ecco, quindi è un testo anche in cui ci sono delle relazioni anche di classe, ecco, nel senso che queste due signore appartengono a un certo ceto sociale, sono, come dire, ambiscono ad avere uno stile di vita elevato, ma con loro c'è anche una cameriera che invece è un'immigrata scozzese negli Stati Uniti, e quindi c'è addirittura anche questo rapporto sia culturale che, ecco, di censo tra le protagoniste.
Sì, e appunto, grazie di averle citate tu, perché è anche più bello così. Hai delle fuoriclasse in scena che ti permettono anche di riflettere su questo famoso famigerato teatro di parola, che è poi stato il teatro per tanti anni e che adesso forse si tende a mettere un po' più in discussione pensando alla performance, pensando ai linguaggi, all'incrocio di linguaggi. Invece questo è uno straordinario, appunto, pezzo di bravura attoriale, ma anche forse ci ridà un po' giustizia a questo, alla parola sulla scena. Cosa ne dici?
Ma devo dire che tutto parte da, appunto, come hai detto tu benissimo, dalla collaborazione con delle interpreti che sono forse il meglio, ecco, in questo ambito. Maria Paiato, che ha vinto anche il premio Le Maschere del Teatro per questo spettacolo come miglior attrice protagonista, ma anche Mariangela Granelli e anche Ludovica Dauria, sono, come dire, interpreti che restituiscono, secondo me, alla parola tutto il talento virtuosistico di poterci giocare. E poi, perché poi parola vuol dire anche immaginazione, ovviamente, ma non è che non voglia dire corpo, non le vedrete solo parlare nello spettacolo, anzi, semplicemente è stato un progetto che, e mi sembra, appunto, che anche il riscontro che ha avuto col pubblico, che mi ha ridato fiducia nel fatto che la parola non è affatto sinonimo, ecco, di qualcosa di statico, di fermo, e che invece si può coniugare anche con la ricerca. Perché poi in qualche modo la verità è che non ci si ferma mai nel modo di utilizzare la parola come centro, come fulcro. E in un mondo che giustamente esplora anche nuovi territori performativi, secondo me ci possono anche essere delle performer della parola. E queste interpreti
performer
lo sono.
Della parola è bellissimo, credo che te lo ruberò.
Bene, sono felice perché ci credo molto e difendo, ovviamente.
C'è la registrazione, per cui c'è il copyright ufficiale di questa espressione che trovo straordinaria. Scusami, ti stavo interrompendo.
No, l'abbiamo coniata insieme, ma ne sono convinto, perché sembra una cosa semplice, ma imparare a riuscire a giocare con il linguaggio, con la bravura, richiede una tecnica e uno studio che non sono secondi, ecco, diciamo, a quello che può avvenire attraverso altri canali comunicativi.
Assolutamente. Un'altra delle chiavi straordinarie di questo testo è quella dell'ironia. Io quando ho della farsa, o comunque del grande divertimento, ci si diverte molto a teatro, vi divertirete molto, ci divertiremo molto perché ci vediamo lì stasera a teatro.
Certo.
Però, appunto, quando parlo di ironia, a me viene sempre in mente, e rubo da un ospite che avremo tra qualche giorno, che rubava a sua volta, che è Lella Costa, che rubava a sua volta da Romain Gary, che racconta l'ironia come una dichiarazione di dignità, la dichiarazione della superiorità dell'essere umano su quello che gli capita. E quindi giro a te questa definizione, che mi sembra interessante, per riflettere insieme su in che modo e quante possibilità in questo spettacolo ci offre l'ironia, il divertimento, e se davvero ridere è una forma di superiorità su quello che accade.
Apriamo un argomento molto, molto complesso, però centrale, ecco, quando si affronta anche, appunto, un testo come Boston Marriage. Sicuramente l'ironia che permette di vedere le cose rovesciate, diciamo, da distante anche in qualche modo, è anche uno strumento di sopravvivenza, io credo. Anzi, soprattutto quando le cose si fanno difficili, complicate, diciamo che riuscire a rovesciarle, a ridimensionarle attraverso la risata, attraverso una visione meno solo tragica, restituisce anche una gioia che è essenziale poi per affrontare le difficoltà di tutti i giorni. Questa vicenda in realtà non è come tutte le vicende d'amore, è anche una vicenda che ha dentro della disperazione, ma ha anche dentro tutto il modo in cui riusciamo a risultare ridicoli quando amiamo, quando siamo innamorati, quando vogliamo qualcosa. Io credo appunto che il teatro abbia questa chance incredibile di farci vedere a noi spettatori come siamo, permettendoci per quel momento, per quel tempo che ci concediamo, di osservarci senza giudizi, ma riuscendo a riconoscerci. Allora la risata è anche catartica, perché riconoscersi significa anche acquisire un po' più di conoscenza, ecco, rispetto a se stessi. La risata è un modo estremamente, come dire, semplice, estremamente immediato perché questo processo avvenga.
E che, come tutte le cose immediate, poi va a colpire qualcosa di molto profondo e forse anche al di là di quello di cui siamo consci. Allora, abbiamo parlato del testo, abbiamo parlato delle protagoniste, adesso parliamo di te, nel senso, parliamo del lavoro sulla regia, nel senso che la regia di questo lavoro ti ha spinto a portare in scena il meccanismo e quindi a riflettere anche sul teatro come strumento e a riflettere sulla rappresentazione. C'è molto gioco con tra quello che accade e la rappresentazione di quello che accade. Allora, raccontaci come lo hai voluto raccontare e come hai costruito tutto quello dentro cui si muovono queste tre protagoniste.
Sì, diciamo che mi premeva molto rendere esplicito che si trattava di una rappresentazione. E quindi in realtà, a partire proprio dalle scelte fatte in ambito scenografico, la scenografia di Alberto Nonnato, abbiamo deciso di mettere sul palco un set vero e proprio, in modo tale che anche la finzione storica, la finzione epoca, fosse dichiarata. Lo spettatore non doveva avere dubbi di trovarsi di fronte come se fosse uno sceneggiato di quelli che andavano in onda in televisione, no? Addirittura c'è la scritta on air che si accende quando cominciano gli atti. Perché questo? Perché mi sembrava che questo rendesse ancora più potente la magia poi di riuscire a entrare in una storia. Cioè, quando ci sono dei personaggi vivi, noi dimentichiamo che nella convenzione non c'è niente di reale, ma è proprio questa onestà, se vogliamo, da un punto di vista comunicativo, che ci fa abbandonare ancora di più a questa finzione. E l'ho fatto anche perché la storia poi è tutta incentrata su delle rappresentazioni, su delle recite, su come nella vita, quando vogliamo raggiungere degli obiettivi, consapevoli o meno, in fondo recitiamo, cioè recitiamo molto di più nella vita, ecco, di quello che pensiamo. Allora mi sembra che un autore così abile, raffinato, meritasse, ecco, di essere sviscerato anche da un punto di vista scenico, da un punto di vista registico, come ho cercato di fare.
Mi sembra tra l'altro preziosissima questa riflessione anche sulla rappresentazione nella vita, perché è una cosa che poi sta dentro a tantissime riflessioni filosofiche, per cui potremmo tenerti qua un quarto d'ora a parlare anche di quello e sarebbe fantastico. Dico un quarto d'ora solo perché è il tempo che abbiamo, se no andremmo anche molto oltre. No, invece volevo approfittare già che della tua disponibilità, già che abbiamo qualche minuto ancora, per chiederti a che punto del tuo percorso invece arriva questo lavoro con Maria Paiato, con tutta la sua storia artistica sulle spalle e la tua storia artistica. Come si incontra Boston Marriage con tutti voi?
Allora, diciamo che io ho avuto la fortuna di incontrare Maria Paiato quando ero ancora assistente di Luca Ronconi, in uno spettacolo prima in uno spettacolo di Spregelburg che era La Modestia, e poi in La Celestina, che è stato un grande spettacolo del piccolo. E il mio incontro con lei poi è in qualche modo si è rinnovato quando ormai ero diventato un regista anch'io, e quindi insieme abbiamo fatto anche un percorso, abbiamo lavorato su un testo di Vitaliano Trevisan, che sono un altro grande autore italiano, che purtroppo non c'è più ma che è stato importante. Poi abbiamo lavorato su un testo di Stefano Massini, su delle calciatrici, le prime calciatrici della storia, diciamo dopo la prima guerra mondiale in Inghilterra, e questo testo è arrivato anche un po' come anche a livello di maturazione, ecco, mm-hmm. del nostro rapporto, cioè sentivamo tutte e due che ci potevamo permettere un rischio di azzardare e questa cosa, diciamo, che non sembra facile, ma in realtà per come funziona anche il mondo teatrale è sempre un po' difficile, sì. Ci ha liberato, ecco, da problemi che spesso ci si fa su cosa può succedere quando si osa, quando si cerca di fare una cosa che si sente profondamente. E quindi sono stato particolarmente felice, ed è stato un allestimento davvero arricchente, di giocare con Maria, ma anche con Mariangela, cioè. E con Ludovica, senza pormi problemi. E questa, secondo me, questa libertà, questo rischio, sono stati poi ripagati dal pubblico che sente, ecco, che non c'è nessuna censura, né di carattere appunto intellettuale, ma neanche di altro tipo. Quindi quando ho proposto il testo, Maria mi ha risposto nel giro di penso di qualche ora, mi ha detto assolutamente sì, lo facciamo. Ma questa è anche
l'incontri,
la conferma,
gli incastri giusti delle cose.
Esatto, ma è che anche certi impulsi, certi intuiti in teatro ti salvano.
Sì, davvero.
Io anche nella vita.
Sì, esatto, che poi sono spesso estremamente collegate. Alla fine, quando giochiamo, a me l'hanno raccontato spesso molti attori, quando giochiamo sulla scena stiamo poi sperimentando la vita, no? Fin da bambini.
Esattamente.
Io non so se il nostro Aldo, che è quello in questo programma che di solito si occupa di cinema, ha delle curiosità, perché se no ce n'è una io che inevitabilmente riguarda Luca Ronconi, nel senso che un aneddoto per portare a terra i mostri sacri te lo devo chiedere, nel senso che quando si ha la possibilità, io credo, di vivere così da vicino una figura come Ronconi, che ha segnato la storia del teatro e non solo, secondo me la cosa interessante, divertente, ma che ci aggiunge anche qualcosa all'artista, è appunto sentirlo raccontare da chi ci ha vissuto spalla a spalla almeno per un pezzetto. Quindi se hai un aneddoto che hai voglia di raccontare, te lo chiederei. Poi non so se Aldo vuole aggiungere qualcosa.
Guarda, te dico uno veramente fulminante. Una volta Ronconi spesso lavorava su testi classici, invece anche testi, come dire, impegnativi, insomma, che avevano una storia. E mi ricordo che una volta un giornalista gli chiese: ma perché, signor Ronconi, lei si occupa sempre di testi contemporanei, di testi così vecchi, antichi, perché non fa qualcosa di contemporaneo che è più interessante? E Ronconi rispose: beh, non è vero, perché gli ha detto, tu per esempio sei contemporaneo e non sei interessante. Per dire, il cinismo fulminante, l'associazione, no, automatica, e anche con un certo, a proposito di ironia, no, cioè voleva semplicemente rompere la convenzione per cui una
questa
cosa
è da usare anche questa frase, cioè.
è bellissima.
No, invece a me ha colpito molto questo David Mamet, mi state raccontando un David Mamet che fa ridere. Io lo conosco, sì, invece nel lato sceneggiatore eccetera, di cose molto più serie, e così mi ha lasciato un po' sorpreso, ecco.
Infatti è abbastanza un unicum, nel senso che rispetto a altri testi che affrontano, non so, mi viene in mente per esempio l'ambito degli immobiliaristi o dei venditori, certo, quelli che devono vendere le case, i terreni, in questo caso si è come preso una sorta di vacanza, ecco, diciamo, da quel mondo così scuro. Ha giocato anche lui, secondo me, e forse questo anche questa regola di, come dire, di creare un mondo tutto femminile gli ha permesso di ritrovare anche, ecco, qualcosa di anche più leggero, certo, all'interno del suo percorso. Sì, comunque è abbastanza, abbastanza raro, ecco, che ci si conceda questa, anche se come sceneggiatore in qualche film ha effettivamente giocato anche con la comicità, però in questo caso secondo me raggiunge l'apice, ecco, di questo genere.
Perfetto, allora giochiamo insieme stasera,
voi
in scena e noi ci godremo questo gioco e in qualche modo saremo anche noi parte del gioco, stasera alle 20.45 Boston Marriage, grazie a Giorgio Sangati,
Teatro Giuditta Pasta,
Teatro Giuditta Pasta
di Saronno.
Benissimo,
a stasera.
Grazie. A stasera, grazie.
Arrivederci. A risentirci.
Arrivederci.
Allora continuiamo nella commistione tra teatro e cinema, perché qui abbiamo un autore.
È bello quando ce lo servono su un piatto d'argento così comodo,
allora,
piacevole.
In realtà il Weekend, che invece ci serve il cinema Silvio Pellico di Saronno, è un po' diverso da Boston Marriage, nel senso che andrà in scena, sarà proiettato Minecraft, Minecraft, che è un film d'azione avventura che prende il nome da un videogioco, no? Adesso va di moda i videogiochi che diventano film, e tra l'altro è un videogioco che Microsoft aveva acquistato una decina di anni fa per la modica cifra di 2.500 milioni di dollari,
però bruscolini.
Tanto per dire quanto il successo di questa cosa, eccetera eccetera. E il gioco consiste nello scavare e costruire all'interno di un grande mondo fatto da diversi tipi di habitat da esplorare, da costruire, a patto che si usino queste specie di mattoncini Lego giganti, una specie di Lego virtuali. Tra gli interpreti devo segnalarvi Jason Momoa, che è l'indimenticato per chi ama il genere Aquaman, e c'è anche Joe Black. Mentre invece martedì e mercoledì prossimi potrete vedere sempre al Silvio Pellico un film italiano, questa volta dal titolo impegnativo di Il monaco che vinse l'apocalisse, diretto e prodotto da Jordan River, che nonostante il nome pare sia italiano. Il film si ispira alle vicende e alle visioni di Gioacchino da Fiore, che era questo monaco vissuto a cavallo tra il XII e il XIII secolo. E Jordan River, per la cronaca, ha avuto anche una nomination ai David di Donatello per il suo film precedente su Artemisia Gentileschi. E tra le altre cose sarà anche presente alla proiezione di martedì. Quindi se avete delle curiosità potrete...
L'incontro dal vivo con
con l'autore. L'autore che tra l'altro è anche produttore di questo film, si vede che ci credeva molto. Invece se guardiamo al cartellone del cinema Prealpi, sempre di Saronno, c'è invece un film che nell'ultima edizione degli Oscar ha ricevuto ben 3 statuette su 10 nomination, e sto parlando di The Brutalist. Ha avuto l'Oscar come miglior attore Adrian Brody, l'Oscar come miglior fotografia e migliore colonna sonora originale. Allora, secondo molti critici il film è bellissimo, però io vi devo avvisare che è piuttosto impegnativo perché dura ben 210 minuti, quindi siamo intorno alle 3 ore e mezza.
Come i film di Visconti, film degli anni 60, quelle,
esatto,
cose lì.
The Brutalist. E allora il titolo fa riferimento a una corrente architettonica della seconda metà del secolo scorso, il brutalismo appunto, che non concede spazio agli orpelli architettonici e alle decorazioni, quindi una struttura molto severa, infatti molto uso del cemento armato. Ed è il film, la storia di un architetto visionario che fugge dall'Europa del dopoguerra per raggiungere gli Stati Uniti, e con l'obiettivo di ricostruire la propria vita, il suo lavoro e anche il suo matrimonio.
Parliamo spesso di commistioni di linguaggi, quella con l'architettura ci mancava, la possiamo aggiungere al carnet adesso.
Esatto. Sabato 5 però, sabato prossimo, devo segnalarvi invece un film che riprende uno spettacolo musicale ispirato alle canzoni di Fabrizio De André al Cinema Prealpi. Si intitola Fabrizio De André e l'asina che aveva gli occhi color del mare. Mentre martedì 8, sempre al Prealpi, per il ciclo La grande arte al cinema, sarà proiettato il documentario L'alba dell'impressionismo, Parigi 1874, con due proiezioni alle 15 e alle 21. Naturalmente tutti gli orari li trovate su cinemasaronno.it. E adesso parliamo degli appuntamenti che coinvolgono entrambi i cinema saronesi, cioè sto parlando di Cinema Merenda, dedicato ai più piccoli, e al Cineforum. Allora, per quanto riguarda Cinema Merenda, viene proposto il film d'animazione Paddington in Perù, con il famoso orsetto che ha questo nome di una stazione della metropolitana londinese.
Un simbolo inglese, io
esatto,
mi ricordavo
molto carino.
Lo spot per le Olimpiadi di Londra con la regina,
Elisabeth, che fece scalpore, ma molto, lui è delizioso come personaggio. Si comincia sabato alle 15 al Silvio Pellico e si continua domenica al Prealpi alle 17.30. Invece, per quanto riguarda il Cineforum saronese, devo dire che oggi è l'ultima proiezione, le ultime due, alle 15.30 e alle 21, con l'Orchestra Stonata, di cui già accennavamo la volta scorsa, che è questo film francese sulla storia di questo musicista che scopre a un certo punto ha bisogno di un trapianto e scopre che ha un fratello, quindi c'è un ritrovarsi, un fratello tra l'altro che suona in una banda di paese musicale, c'è tutta una storia molto...
A volte
i francesi riescono a mettere in scena queste storie di sentimenti delicati, abbastanza anche credibili, no?
Plausibili. Sì, è vero, molto interessante.
Stasera invece alle 20.45 al Prealpi sarà proiettato il film argentino Goyo, che affronta, sempre però nel genere commedia, il tema dell'autismo. E infine l'ultima citazione è per No Other Land, questo documentario che è stato premiato all'Oscar come miglior documentario, che racconta questa storia di anni di sopraffazione in Cisgiordania da parte dell'esercito israeliano. E tra l'altro uno dei co-registi è stato ultimamente arrestato, e oltre a essere stato picchiato dai coloni israeliani,
per fortuna liberato nel frattempo, fortunatamente, questa notizia possiamo darla.
Sì, e sarà proiettato ancora una volta dopo tre proiezioni al Prealpi, questa volta giovedì 10 aprile al Cinema Silvio Pellico. E dopo il film ci sarà un operatore di Operazione Colomba, che è un corpo non violento di pace che opera in quelle terre, che noi conosciamo, tra l'altro noi di Radio Orizzonti conosciamo bene molto, perché è già stato ai nostri microfoni. Quindi vale la pena,
toccare con mano che cosa effettivamente sta accadendo
e di essere aggiornati sugli ultimi sviluppi.
Noi, visto che ci hai parlato di sabato, di appuntamenti per sabato, noi che cosa facciamo nel nostro episodio del sabato? Invece possiamo dare questa anticipazione?
E certo, dalla tu.
Do io. C'è un grandissimo, graditissimo ritorno.
Sì.
Perché l'avevamo sentita, perché era passata da Busto, arriva a Saronno Lella Costa. E quindi arriva anche su Radio Orizzonti sabato mattina e poi settimana prossima, venerdì 11, al Teatro Giuditta Pasta. Ma prima ve l'ascoltate in voce su Radio Orizzonti. Grazie Aldo.
Grazie Chiara e grazie a Matteo Serenelli alla regia.